Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma,
sai
che c'è, mi batte il corazon, sento maracana, sento maracana,
ehi mamma, innamorato son. Su questo ritmo non si può che ballare, no?
Che bello, che bello, che bello, che bello. Poi ne facciamo sentire altri, di altri stacchetti creati da voi. Anzi, ci sono già tutte e tre. Allora, li andiamo a presentare, perché partiamo con un argomento tratto da una notizia. C'è anche un audio di un ascoltatore. Si apre questo argomento e vogliamo subito sentire il loro pensiero. Vai, andiamo.
Allora,
a presentare.
Vado, perché è un parterre assolutamente d'eccezione. Comincio nel presentare. Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Direttore. Ciao, buongiorno, ben ritrovati, ciao a tutti.
Buon pomeriggio, direttore.
C'è anche un grande mister, Gianni Di Marzio.
Hola.
Ciao mister.
Ciao Gianni. C'è Gianni? Oh, pronto.
Non ci sente.
Gianni, che succede?
Oh,
grande.
Ciao mister, ciao
mister. C'eravamo preoccupati.
Allora.
E chiudiamo con un altro grandissimo ospite, il nostro parterre per questa mezz'ora, Sabatino Durante, che piacere.
Gente, Sabatino Durante,
buon
ciao
pomeriggio,
Sabatino.
Buon pomeriggio.
Allora, ben trovati a tutte e tre, vi voglio subito far commentare questa notizia e poi l'audio dell'ascoltatore, apriamo il dibattito, perché leggo da Sport Mediaset.
Ci pensi tu Marco?
Sì,
vai.
Dai, vertice di mercato in casa Juve, uno tra Dybala e CR7 sarà ceduto. Allora, questa è un'indiscrezione.
Questa adesso è una notizia.
Questa, diciamo così, la prendiamo, la riportiamo, ne parliamo. C'è un audio di un ascoltatore che pone questa domanda e poi palla a voi. Sentiamo un po' l'ascoltatore al 331-8200213.
Ciao ragazzi, sempre Roberto da Senigallia. Una domanda per mister Di Marzio, cogliendo il vostro invito. Se fosse il presidente della Juventus, non prenderebbe in seria considerazione l'idea di vendere Cristiano Ronaldo risparmiando l'ingaggio e magari rifare la squadra soprattutto a centrocampo?
Bene, questo è il quesito che si ricollega alla notizia, diciamo, di questo vertice che abbiamo letto. Allora Gianni, parto da te, dai.
Ma io, intanto, per rispondere al nostro ascoltatore, non sono molto d'accordo, anzi non sono d'accordo affatto. Perché per me avere Cristiano Ronaldo è un'occasione in più per...
Però sentiamo male Gianni. Vogliamo cercare. Gianni, aspetta, che cerchiamo di ristabilire il contatto, che ti sentiamo male.
Intanto sentiamo il pensiero di Antonello Valentini.
Dai,
magari.
Antonello.
Antonello.
Ma io direi che qui il discorso è abbastanza complesso e va un attimo sintetizzato, come cercherò di fare. Ecco, qui la Juventus esce da un'annata molto deludente sul piano sportivo, lo scudetto non basta ovviamente a santificare quest'annata, esce con le ossa rotte sotto il profilo economico, lo abbiamo letto, lo stiamo leggendo sui giornali. Secondo me il destino di Sarri, l'ho sempre detto, era legato all'andamento della Champions, ma secondo me non può essere soltanto il sacrificio di Sarri, non sarebbe giusto sacrificare Sarri. A mio modo di vedere, insieme a Sarri doveva essere avvicendato anche Paratici. Paratici è l'uomo che ha cercato di vendere Dybala l'anno scorso, prima al Tottenham e poi all'Inter, che voleva cedere anche Cuadrado, che ha comprato giocatori di ottimo livello ma non congeniali al gioco di Sarri. Quindi il direttore sportivo della Juventus, secondo me, è complice e correo nel fallimento della stagione juventina, con tutto il rispetto per il nono scudetto vinto meritatamente. Detto questo, sono le vicende economiche della società che probabilmente dovranno portare il presidente Agnelli, finalmente tornato sulla tolda della nave, e che ha deciso anche l'ingaggio di Pirlo, mentre l'anno scorso aveva dato per un malinteso senso di rispetto delle competenze. Il presidente è uno e il presidente ne risponde nel bene e nel male. Quest'anno ha deciso lui, così ho letto. Ben venga, però credo che le vicende economiche della Juventus potrebbero portare la società a un sacrificio enorme, o di Dybala o di Cristiano Ronaldo, per questioni di budget, di soldi, e poi per rinforzare comunque il centrocampo, come dice giustamente il nostro ascoltatore. Io so che Pirlo, per esempio, ha chiesto Pogba, il ritorno di Pogba, che non costa una lira o due. Ma detto questo, secondo me, di fronte all'alternativa secca devo cedere o Cristiano Ronaldo o Dybala necessariamente. Io li terrei tutti e due, sia chiaro.
Certo.
Ma se devo cedere uno dei due, io sacrificherei Cristiano Ronaldo e li terrei Dybala.
Andiamo, abbiamo ristabilito il contatto con Gianni Di Marzio. Prima di tornare dal mister, però, voglio far esprimere il pensiero anche a Sabatino Durante su questa situazione. Sabatino, tu da agente, quindi conosci anche tutte bene un po' le tematiche, no? di quello che riguarda
aspetti
il mercato,
anche economici, aspetti economici.
Che ne pensi di questa situazione?
Allora, faccio una premessa. Gianni ricorderà che nel 2003 io ero in partenza per il Mondiale Under 17 che era a Lahti in Finlandia. Parlammo con lui di Cristiano Ronaldo, che era diciottenne e che non poteva partecipare a quel Mondiale perché già ormai nell'Under 20. Quindi la mia stima per Cristiano Ronaldo nel 2003, insomma, stiamo parlando di tanti anni fa, insomma, è indubbia. Però nel momento in cui la Juventus decise di prendere Cristiano Ronaldo, e voi sapete che c'è stata una doppia opinione, c'è stata l'opinione di Pepe Marotta che non era d'accordo, non perché il giocatore non valesse, stiamo scherzando, non è neanche in dubbio, ma forse la fune non vale la campana. No? Quindi io, ci sono interviste, ero della stessa opinione di Pepe Marotta, nel senso che secondo me sarebbe stato un bagno di sangue e la Champions League non sarebbe arrivata, perché è una coppa che non arriva perché tu compri Cristiano Ronaldo, compri Messi o compri Neymar. Arriva perché con una serie di situazioni, poi è legata a molti episodi, e alla fine, chiaro, è troppo facile dire adesso avevo ragione. Aveva ragione Peppe Marotta, perché alla fine si è rivelato dal punto di vista economico un bagno di sangue, anche se no dal punto di vista tecnico a Cristiano Ronaldo chapeau, non si può dire nulla. Però l'investimento, l'idea della Juventus di prendere questo grandissimo campione specializzato soprattutto nella conquista di coppe di Champions League non ha dato i frutti sperato. In più, lo diceva Valentini, è stato un bagno di sangue, perché la Juventus l'anno scorso ha dovuto tirare fuori un aumento di capitale di 350 milioni di euro e oggi nel momento di mandare via Sarri non è riuscito, non è che l'idea Pirlo fosse la prima idea, è che le altre idee erano molto, molto costose. Quindi alla fine devi scegliere fra Pirlo e Cristiano Ronaldo e Dybala. Pirlo ho l'impressione che abbia più sensibilità nel far rimanere Cristiano Ronaldo. Io personalmente, vista l'età e l'esborso economico, preferirei di rimanere con Dybala. Con tutte e due, se te lo puoi permettere, ma la Juventus oggi non si può permettere di avere in squadra due giocatori, soprattutto nell'elenco due giocatori che alla fine, soprattutto uno, pesa dal punto di vista economico in maniera molto molto pesante.
Non ci dimentichiamo, Sabatino, e vado da Gianni Di Marzio, che c'è in ballo la discussione del rinnovo di Dybala e il contratto prevede un ingaggio che va a salire dai 12 ai 15 per il giocatore, quindi
richieste
anche
molto importanti,
è una richiesta molto importante che ci può stare, perché
ma se vuoi vincere qualcosa, abbiamo visto ieri sera, no? Adesso torniamo a un discorso dell'Atalanta, no? E Papu Gomez è un grande giocatore in Italia, ma poi paragonato a Neymar, paragonato a Mbappé, diventa un giocatore un po' più piccolo. Cioè, il problema è sempre questo, ci sono sempre i parametri.
Certo.
Tu vuoi vincere qualcosa, i giocatori bravi e giovani, come per esempio Dybala, li devi tenere, li devi accontentare, perché altrimenti io spero, è rimasta una squadra, no, in Europa, che è l'Inter. Spero che l'Inter vinca finalmente qualcosa per l'Italia, perché sono 10 anni che non vinciamo la Champions, 21 che non vinciamo la UEFA, e qualche domanda ce la dobbiamo assolutamente fare. Non possiamo dire siamo i più bravi o meno, probabilmente, ma sicuramente quegli atti di fede che noi abbiamo non sono più attuali. Insomma, io qualche volta dico quella bella ragazza che a 20 anni pensava di essere, no, quello che era, poi magari a 60 è sempre bella, ma non è quella di 20 anni. Noi
sono passati 20 anni, dopo 20 anni insomma qualche cosa cambia. Gianni Di Marzio, vengo da te perché prima abbiamo avuto un problema sul collegamento, vai Gianni.
Io sentito attentamente sia Antonello che Sabatino, hanno detto delle cose esattissime che non si può contraddire, però diciamo che io parlo dal punto di vista tecnico. Se fosse un discorso economico, questo obiettivamente in questo momento non è che mi riguarda più di tanto, né sono convinto. Io invece sono convinto, come mi riporto immediatamente alle ultime frasi di Sabatini di ieri sera. Ma ieri sera chi è che ha fatto la differenza, signore? L'ha fatto Mbappé, e la parte Neymar. La verità è questa, i due centrali difensivi sono due animali, ma nel vero senso della parola. Lo stesso Thiago, che è in scadenza di contratti, non so come va in scadenza di contratto questo giocatore, che per me
c'è 36 anni,
al Sampdoria hanno fatto i migliori in campo in senso assoluto. Va bene, ma io parlo da ex allenatore, hanno giocato a coppia centrale fortissimo, ma detto questo, che non c'entra niente, la differenza la faccio la qualità. Allora, se io devo ricostruire una squadra, io la ricostruisco dalla qualità. Ma attento, e mi rivolgo anche principalmente a Antonelli e a Sabatini, ma voi pensate veramente che Cristiano Ronaldo, da un punto di vista tecnico, come leggo da qualche parte, perché adesso qua tutti parlano di calcio, non puoi girare canale, non puoi sentire la radio Pinco Pallo che si inventa a parlare di Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo mai può essere un problema per la Juventus? È stato lui che non l'ha portato a Lisbona, la Juventus? O gli è stato lui che è una Ferrari, non gli è stato consegnato un pilota all'altezza di quella Ferrari? Punto di domanda. Io per la ricostruzione partirei, e parlo da un punto di vista tecnico, da ex allenatore, sempre dai migliori. Quindi per me non esiste che Pirlo...
Quindi parti da Dybala, perché è giovane ed è uno dei migliori.
Io però... ma è possibile che arriva Pirlo alla Juve e dice: io devo giocare con il 4-3-3, per cui per me Dybala non sta a posto. Nel 4-3-3 per me Dybala è un 10, esterno alto a destra, non può giocare, e quindi nel mio modo di gioco Dybala non c'è. Per me è un errore. Lui deve costruire la squadra con due giocatori fortissimi, se la Juve non ha problemi economici, e la deve costruire nella maniera tale che siano compatibili tra di loro in un modulo che c'entrano benissimo. Prenderanno un centravanti, diciamo, fisico, prenderanno un esterno alto a destra che sia un giocatore che salta bene l'uomo e che ti porta in superiorità numerica, prenderanno due centrocampisti fisici. Ma questo non è un mio problema. Il problema è costruire la squadra su due giocatori come Cristiano Ronaldo e Dybala, che io non cederei mai, nessuno dei due.
Sì, però se il discorso è, anche Antonello Valentini e anche Sabatino Durante hanno detto la stessa cosa, Gianni, no? Di tenerli tutte e due. Però se bisogna fare una scelta in questo momento, a parte che voglio dire cedere CR7 non è...
di fare questa scelta. La Juve non vince in Champions da una vita, non vince in Europa.
Ho capito, ma se ci stanno delle problematiche, che fai? Non la fai la scelta, domanda.
Allora se metti di fronte alla problematica economica, allora la scelta la faccio, ci mancherebbe altro. Allora la faccio in rapporto a quello che vuole l'allenatore. L'allenatore vuole giocare con i 4-3-3, mi sacrifico Dybala, mi sacrifico un gioiello. Non c'ho soldi e devo cercare di andare avanti. La mia vita me la vado a impegnare.
Quindi tu sacrificheresti, cioè fammi capire Gianni, tu sacrificheresti Dybala per tenere un giocatore di 35 anni che pesa economicamente
che però
molto,
tatticamente se Pirlo parte dal 4-2-3 si adatta sicuramente.
Quindi tu andresti per sacrificare, diciamo così, quello un po' più...
Io parlo per un modulo,
Va bene, quindi ognuno ha fatto la sua scelta. Mi
stiamo chiedendo anche agli ascoltatori, ovviamente. 3-3-1-2.
Scusami, Marco, anche perché se io cedessi Cristiano Ronaldo, ok, dico ma via Cristiano Ronaldo, Dybala non c'entra niente lo stesso nel 4-3-3 di Pirlo. Dovrebbero andare a prendere sempre un esterno alto a sinistra, una prima punta. Bernardeschi quest'anno esterno alto a destra è fallito, Quadrato lo volevano cedere, quindi lo stesso deve andare a prendere due punte, una a sinistra e uno centrale. A destra lo possono trovare, tipo Quadrato, al limite può essere riproposto e secondo me anche il suo ruolo. Ma altrimenti Dybala non c'entra niente.
Bene, allora intanto stiamo vedendo attraverso Sky le immagini dell'arrivo a Bergamo, a Oriol Serio, dell'Atalanta, e vi devo dire veramente un'accoglienza. Possiamo sentire un pezzettino di live proprio da Sky?
Possiamo anche andare se vuoi da Patrick Chianarelli, che è lì per noi,
Sì, sì, sì. Vediamo. Assolutamente, ci sono circa, come dicevo, 300 tifosi. Il pullman che state vedendo è il pullman della squadra. I tifosi dicono non preoccupatevi, ci riproviamo il prossimo anno, ed è probabilmente la manifestazione più esauriente del sentimento che si sta provando adesso a Bergamo, che celebra i secondi eroi di Lisbona dopo Beh, la squadra di Mondonico.
Poi andiamo anche da padre, che prepariamo un po' il collegamento. Naturalmente voglio chiedere anche un pensiero sull'Atalanta, perché abbiamo aperto con, commentando questa cosa, abbiamo qui tre opinioni differenti per quello che concerne questa situazione relativa a Ronaldo e Dybala, e poi ci ritorniamo. Però voglio chiedervi anche un pensiero sull'Atalanta, questa grande accoglienza, ci riproveremo il prossimo anno. Ecco, vi voglio proprio chiedere questo: l'Atalanta deve rimanere tra le big, no? Perché lo ha dimostrato, ha fatto un processo di crescita.
Sì, per quanto si continua a dire che l'obiettivo è la salvezza, ecco, ecco, magari anche un po', no?
Però questo è un picco altissimo. Ecco, voi pensate che questo qui sia il picco alto da cui ripartire, quindi cercare un po' di anche rinnovare questa squadra perché ha raggiunto un picco altissimo, oppure lasciare così perché si può continuare a rimanere a questo livello? Che pensiero avete su questa squadra? Sabatino Durante, parto da te.
Bah, io per l'Atalanta, per la gestione in genere, oltre per quello che fa vedere in campo, solo chapeau, perché intanto Percassi è uno che potrebbe anche mettere becco nelle questioni tecniche e non lo mette becco, mentre in Italia molti presidenti purtroppo mettono becco anche sul discorso mercato, sul discorso tecnico, eccetera, e questo è uno dei tanti fattori per cui il nostro calcio oggi non è un calcio di primo livello. E hanno soprattutto una delle strutture scouting migliori al mondo, nel senso che hanno dei concetti, cioè vogliono giocatori di un certo tipo dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche caratteriale, cioè quella disponibilità al lavoro, quella disponibilità ad apprendere. E poi i risultati sono visti ed è una cosa positiva, perché intanto si riporta indietro in maniera, diciamo, romantica, no? Questo desiderio del pubblico di stare vicino alla propria squadra, questo amore per il calcio che c'è a Bergamo, che è una cosa vecchia perché antica, diciamo, è bella, in un momento soprattutto in cui per vari motivi, insomma, c'è poco attaccamento della tifoseria stessa, anche da parte di molti giocatori alla maglia, all'appartenenza, diciamo così, al club. E poi insomma c'è, diciamo, la sottolineatura di un discorso, di un concetto, che servono i soldi ma serve molto la competenza, perché all'Atalanta, nonostante che la differenza tecnica fra le due squadre, insomma, ci sono tre piani diversi, no, dal punto di vista tecnico, eppure insomma lì che poteva farcela se non avesse avuto gli infortuni, se non avesse avuto la mancanza di Ilicic, eccetera eccetera, poteva anche battere il Paris Saint-Germain. Questo vuol dire che, oltre ai soldi che servono sicuramente, serve molto la competenza e cose che manca spesso in alcune nostre squadre, perché ci sono delle squadre che hanno anche disponibilità economica ma forse una competenza minore, anche perché determinati tipi di direttori sportivi purtroppo hanno le mani legate, perché come succede spesso in Italia ci sono molto tuttologi, come diceva Gianni poco fa, che all'improvviso, anche se un presidente è giusto che entri nel merito della gestione della squadra eccetera, ma credo che se un presidente non entra in discorsi tecnici forse fa qualcosa di guadagnato per il proprio club.
Antonello Valentini, stiamo per collegarci anche a Bergamo con l'inviato che ci farà sentire un po' l'ambiente. C'è, mi danno l'ok? Andiamo un po'.
Ecco, lo sentiamo, grande Patrick Canarelli.
Vai Patrick.
Ragazzi, sento un po' di confusione, io nel frattempo vi faccio vedere, non vi sento.
Vai.
Siamo qui praticamente.
Stiamo vedendo, padre.
Percassi.
Grande entusiasmo, sì.
Passaggio di Percassi direttamente.
Vinceremo il tricolore, cantavano i tifosi dell'Atalanta.
Presidente Percassi, Marco, io non ti sento, che non ho il collegamento audio, che c'è ovviamente un po' di confusione. Però cercherò di capirvi. Speriamo.
Va bene, facciamo così, rimani lì un attimo. Abbiamo sentito l'entusiasmo. Vado da Antonello Valentini. Antonello, vengo da te. Insomma, grandissimo entusiasmo. Avete sentito anche il coro. Vinceremo il tricolore, cantavano i tifosi. Antonello.
Ma intanto giusto appello davanti a questa Atalanta come squadra e anche come società, perché abbiamo sempre detto che senza una grande società non c'è una grande squadra, e questa è una grande società. è diventata, sta diventando una grande società, ha cominciato a investire nei vivai, nello scouting da tantissimi anni, ha avuto un maestro degli scout come Mino Favini, che ha portato in giro per l'Italia tanti ragazzi, li ha fatti crescere. È una società certamente cresciuta ed è ormai di livello internazionale. Non sa, ieri sera io ho tifato come per tutte le squadre italiane e ho sperato davvero che l'Atalanta andasse avanti. Non sarà qualche incertezza o qualche errore, se volete, nei cambi finali, come qualcuno ha sottolineato e come i critici doverosamente devono rilevare, ma non sarà questo, come dire, ad annebbiare o oscurare una stagione straordinaria della società, di Gasperini e della squadra. Certo, bisogna metterci incontro e mi fa piacere che i tifosi questo lo capiscano, anche tutto quello che l'Atalanta ha passato a Bergamo in questi mesi, tutto quello che ha dovuto subire come contraccolpo della città, dell'ambiente, questo maledetto Covid e poi gli infortuni. Mettiamoci dentro anche l'assenza di Iličić, che non è soltanto un'assenza dal campo, è un'assenza dalla testa del gruppo e dei giocatori per un atleta di quel livello. Quindi giù il cappello davanti all'Atalanta. Io penso che l'Atalanta abbia raggiunto uno standard assolutamente di livello internazionale, ma ovviamente bisogna continuare a investire, bisogna continuare a trovare l'equilibrio all'interno della squadra e dell'organico della squadra, che è il segreto, secondo me, di qualsiasi club e di qualsiasi squadra. Quindi per l'Atalanta, in bocca al lupo per l'anno 21. È stato un orgoglio per il calcio italiano avere una squadra a quei livelli in Champions League. È andata male, purtroppo, però l'Atalanta ha dato tutto quello che aveva in corpo, tutta la benzina che aveva in corpo, è arrivata stremata alla fine. Dall'altra parte aveva due o tre fuoriclasse che, come ha già detto Gianni Di Marzio, che ne sa più di me, hanno fatto la differenza.
Gianni, anche un tuo pensiero e poi ritorniamo un attimo da Patrick e Iannarelli, dai.
Velocemente, perché effettivamente c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Sabatini e lo stesso Antonelli. Io aggiungerei solamente che ho visto ieri sera veramente una squadra di uno standard internazionale. Mi riporterei a una squadra inglese, a una squadra fisica, a una squadra guerriera, a una squadra battagliera, che gli è mancato l'Iličić, che è un giocatore di qualità, e gli è mancato il Papu Gomez come qualità. Ecco, se dovessero ripartire, secondo me, con una mentalità di migliorare la qualità anche nello scouting, su questa squadra, qualità, diciamo, anche a livello europeo, secondo me hanno raggiunto già il massimo di quello che può essere, diciamo, il loro percorso di correttezza, di serietà, di società, di cantera, eccetera, eccetera. Quindi secondo me hanno scelto giocatori forti fisicamente, di gamba, di corsa. Ecco, forse in questa squadra ci vorrebbe adesso quella qualità che in Italia il campionato italiano gli dà Papu Gomez e lo stesso Iličić, che secondo me ieri sera poteva fare anche differenza.
Assolutamente, è mancato tantissimo. Un attimo, vi chiedo 30 secondi perché ritorno di nuovo all'aeroporto di Bergamo da Patrick e Iannarelli. Patrick!
Ciao a tutti, eccoci.
Allora dai, adesso c'è un po' più di calma, no? Quindi raccontaci un attimo quello che è successo.
Certo. Allora, il pullman dell'Atalanta è tornato, è arrivato alle 14 come previsto dalla tabella di marcia da Lisbona e è passato davanti ai tifosi, circa 200 erano qui ad aspettare la squadra, nel rispetto, ricordiamolo sempre, delle norme anti-Covid, anche perché all'interno dell'aeroporto non si poteva entrare, ci sono delle regole stringenti, soprattutto qui nella città più colpita, ormai lo sappiamo, rispetto al passaggio del turno con lo Shakhtar Donetsk c'erano molti meno tifosi, ma comunque c'era molto calore, avete sentito dal collegamento, il presidente Percassi era qui comunque con la famiglia che ha viaggiato con la squadra, è tornato e adesso la squadra si recherà a Zingoia e poi le meritate vacanze. Sono stati un po' di tifosi, non tanti, anche perché come ben sappiamo sì c'è voglia di festeggiare, ma ovviamente la squadra brucia, e anche perché comunque è arrivata in quel modo e ad ogni modo comunque la gente ha voluto esserci per cercare di mostrare il calore alla squadra che ha compiuto un mezzo miracolo tra campionato e Champions League.
Patrick, noi ti ringraziamo tantissimo, ci hai fatto vedere anche delle bellissime immagini di questo arrivo del pullman, dell'affetto e del calore dei tifosi. Grazie per
poi
il momento.
Poi abbiamo anche altre immagini.
Sì, sì, ma le facciamo
tutti
vedere
i nostri social.
Sì, sì, già le abbiamo messe nei social e le faremo rivedere anche tra poco. Patrick, per il momento grazie e
grazie,
ci sentiamo più tardi. Vado a fare l'ultimo giro con metto un attimo in stand by Gianni che rimane con noi, però prima di salutare Antonello Valentini e Sabatino Durante chiedo anche un pensiero su Neymar. Sabatino, la prestazione di ieri è da quella di Neymar?
Voto,
dai.
Guarda, su Neymar sfondo una porta aperta, perché tu sai che, insomma, a parte l'amicizia personale che mi lega a lui da quando aveva 15 anni e poi ogni tanto lo rimbrotto, no? Certo, non ho ancora mandato un messaggio, ma insomma, uno come te non può sbagliare quei gol.
Meno male che tu sei
lui ha perso un pochino della brillantezza, della velocità dopo purtroppo i 2-3 infortuni che ha avuto, però è sempre un grandissimo giocatore, uno che non ha paura di insomma, di avere la palla fra i piedi. Ieri sera, per esempio, sul secondo gol ha fatto una cosa straordinaria, cioè toccare quella palla di coscia e poi metterla in mezzo, no? Solo chi non ha paura, insomma, di giocare la palla in mezzo a 5-6 persone. Giocatore di alto livello, anche se non è il Neymar di 2-3 anni fa, cioè del pre-infortunio prima del mondiale. Purtroppo quella caviglia qualche problema glielo crea, ma è sempre un giocatore di altissimo livello. All'inizio dell'anno gli avevo detto, scherzando, quest'anno il Paris Saint-Germain magari non vince la Champions, ma va in finale. Spero di mantenere la scommessa, così almeno gli faccio pagare una cena, dai.
Quindi voto positivo, nonostante i due gol divorati?
Ma sì, diciamo anche sì. Perché okay. Su tutti gli altri due gol è entrato lui, c'è la voglia di tirare su di sé. Poi, diciamolo francamente, adesso io non voglio con questo sminuire la prestazione dell'Atalanta, ma insomma, se ci fosse stato un arbitro meno inglese, probabilmente ieri sera un paio di giocatori dell'Atalanta non finivano
la partita. Sono stati un po' duretti a un certo punto. È vero.
Insomma, è calcio, non è rugby, però gli inglesi hanno molta vicinanza tra calcio e rugby. Sicuramente con un arbitro italiano un paio di espulsi ci sarebbero stati.
Antonello Valentini.
Senti, io gli abbasso il voto da 8 a 7 perché Neymar è certamente un fuoriclasse. Non mi piace spesso l'atteggiamento che ha in campo nei confronti dell'avversario. Un atteggiamento ai limiti dello scherno, ai limiti della mancanza di rispetto. Probabilmente non se ne rende conto nella foga del gioco, però è una cosa che a me personalmente dà fastidio e immagino che dia fastidio anche agli avversari, i quali poi, in maniera certamente sbagliata, spesso si vendicano, come è successo in passato, facendogliela in qualche modo pagare. Questo è un atteggiamento che un grande calciatore deve cercare di abolire. E ti rubo 10 secondi prima di salutarci, per tornare un attimo, me lo consentirai, sul problema Juventus-Andrea Pirlo. Ho letto in questi giorni una serie infinita di fesserie sulla abilitazione tecnica di Andrea Pirlo, anche da parte di giornalisti che di solito si informano e che invece tra ignoranza e disinformazione hanno scritto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Non esiste un caso Pirlo per la panchina della Juventus. Andrea Pirlo nel 2018 ha usufruito del benefit di campione del mondo del 2006 e ha potuto fare il corso UEFA a Coverciano A e B. L'anno scorso, qualche mese fa, ha completato questo ciclo facendo il master a Coverciano. Il 14 settembre, da qualche settimana, discuterà soltanto la Tesina e quindi non ha nessun problema a sedere sulla panchina della Juventus. Tutto il resto sono delle fesserie di ignoranti o di disinformati. Diverso il caso, purtroppo, ahimè, lo dico con la morte nel cuore perché voglio bene a Daniele De Rossi. Daniele De Rossi nel 2018, quando Pirlo ha fatto il corso EB, giocava ancora, era in attività, non ha potuto usufruire del benefit riconosciuto dalla FIGC ai campioni del mondo, non ha fatto il corso, non ha alcun titolo, alcun patentino e quindi, non essendoci deroghe da parte del settore tecnico, purtroppo Daniele De Rossi non può andare in panchina. Diversissimo il caso che fu stato detto di Mancini di molti anni fa, che quella fu una prepotenza
dell'allora commissario straordinario della FIGC Gianni Petrucci, il quale cedette alle pressioni della Fiorentina e per essa di Mario Sconcerti, che allora dirigeva la Fiorentina.
Bene.
Obbligò il settore tecnico a cambiare una norma. Mancini andò in panchina perché fu cambiata la norma ad personam e il presidente del settore tecnico, un galantuomo come Mario Valitutti, si dimise. Questa è la storia. Grazie.
Va bene, Antonello, grazie. E vi sto per salutare Antonello Valentini e Sabatino Durante. Trattengo Gianni Di Marzio. Sabatino, ti chiedono proprio, ce la fai in 30 secondi un pensiero sul Perugia? Ti chiedono gli ascoltatori.
Ai ai ai. Mettete il dito nella piaga. Sarà dura. Da tifoso spero si salvi, ma purtroppo ho vissuto le vicende della squadra negli ultimi tempi, c'è poca personalità. Io spero che la tifoseria che sarà fuori dal Curi domani sera dia un po' di carica e faccia un po' prendere un po' di autorità, di personalità a questi giocatori che mancano assolutamente di autorevolezza e soprattutto, ripeto, ma questo ha molta colpa la società, c'è poco legame con quello che è il grifo, cioè quella maglia che io sento vicino perché ho lavorato lì, perché sono tifoso della squadra, che la tifoseria, la città sente forte, ma che purtroppo la gestione di questo presidente, che ha fatto cose positive, ma in questo senso l'appartenenza, cioè far capire ai giocatori che cosa è Perugia, che cosa Perugia ha rappresentato nella storia del calcio italiano con la sponsorizzazione, il marketing, Paolo Rossi e tutti i campioni che avete visto in nazionale, da Liberani, da Gattuso, purtroppo questi giocatori non sanno neanche che nel corso dove passeggiano, che è Corso Vannucci, perché Pietro Vannucci era il perugino, il maestro di Raffaello, questi giocatori sono qui da un anno e non sanno che passeggiando su e giù per il corso principale della città, questo corso è dedicato a uno dei più grandi pittori, diciamo,
l'appartenenza,
e questo la dice lunga di come questa gente non si è identificato con la maglia. Spero che lo facciano almeno per una serata.
Bene, grazie a Sabatino Durante. Antonello Valentini, rimane con noi. Grazie. Gianni Di Marzio, piccolo break e torniamo.